Bentrovati tifosi vichinghi, bentrovati a tutti gli ascoltatori di Palpol Valhalla, puntata numero 14, io sono Alessandro Taraschi e con me c'è ovviamente Francesco Porcello. Bentrovato Francesco.
Ciao Ale, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Siamo ancora qui per una nuova puntata del Valhalla e ancora una volta, ahimè Francesco, ci troviamo a commentare una sconfitta. Ma prima di passare a raccontare com'è andata la partita, ringraziamo ovviamente gli ascoltatori che hanno scaricato la puntata e Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast che parlano di sport americani. Francesco, altra sconfitta, stavolta non me la sento di chiederti di raccontarla ancora una volta a te e quindi mi prendo l'onere più che l'onore di raccontare com'è andata contro i Tennessee Titans. Ancora una sconfitta abbiamo detto, stavolta però quantomeno la squadra ha giocato e se l'è giocata fino in fondo, finisce 31-30 per i Tennessee Titans, che erano la prima visita allo US Bank Stadium, e quel punto di differenza condanna i Vikings allo 0-3. I Purple and Gold non partivano così male, Francesco, dal 2013. E va detto che il primo passaggio di Tannehill da 44 yard ha subito fatto temere il peggio nella terza domenica di passione giallo-viola. Invece tra le note positive va notata, secondo me, la capacità di Harrison Smith e compagni di saper gestire meglio il campo quando si restringe. Così il primo drive ospite finisce con il primo dei 6 field goal firmati da Steven Goskowski. Allora l'ex kicker dei Patriots, proprio contro i Vikings, ha deciso di giocare senza calze, questa era la grande novità di domenica, per vedere se le cose potessero migliorare dopo gli errori delle prime due giornate, soprattutto l'esordio. È andata in noi benone, 6 su 6 e 3 calci da oltre le 50. In NFL non accadeva da Justin Tucker nel 2016, quando si dice la fortuna anche. In questi primi momenti anche Jeff Gladney si mette in luce nel primo drive con un tackle da guadagno negativo su John o. Smith, un bel tackle. Minnesota entra ed esce invece e restituisce, e Tennessee restituisce subito il punt, quindi scambio di punt tra le due franchigie. Ma Cook, nella seconda portata del drive dopo aver chiuso il down, cade su CJM e perde la palla. Ai Titans resta davvero poco campo, sono le condizioni migliori per i Vikings, l'abbiamo visto, e quindi segnate un altro calcio per il kicker senza calze. Sul finire del periodo, il primo, i Vikings trovano ritmo e cominciano a coinvolgere Justin Jefferson e segnano con una galoppata di Cook da 39 yard. Primo sorpasso. Tennessee non si scompone un tubo. Macina e macina e macina finché il campo si stringe e lì spunta Harrison Smith. In end zone pizzica l'ovale lanciato un po' corto da Tannehill. E il macina yard passa nelle mani dei vichinghi. 88 yard, 5 minuti e 52 minuti di possesso. E 52 secondi di possesso, perdonatemi. Un big play di Justin Jefferson, alternanza godibile di lanci e corse, touchdown di Thielen. Il secondo periodo non ha niente a che vedere con le due settimane precedenti. Tennessee è ancora limitata a un field goal, qui replica Dan Bailey, dopo un altro grande guadagno di Jefferson e due tentativi a vuoto sul profondo. All'intervallo è 17-9. Con belle schiarite sul cielo vichingo. Le nubi però escono dagli spogliatoi nere e cariche di pioggia. Il primo passaggio di Cousin della ripresa è intercettato e riportato in end zone da Jonathan Joseph. Solo una sciocca penalità di Clowney evita l'inizio tragico. Un nuovo sack con palla strippata di Yannick Gakoue obbliga addirittura il punt ai Titans. Certo, se invece di fermarsi a festeggiare il nostro defensive end inseguisse il pallone sarebbe pure meglio, eh? Cook corre con il vento in poppa, riavuta la palla. Non basta per sfondare, il tentativo di field goal di Bailey va fuori, dopo un tira e molla di penalità con tanto di calcio bloccato annullato per un'evidente partenza anticipata. Errore che sarà dolorosissimo e lo si scoprirà poi. Anche perché Mister senza calze ne piazza un altro, costruito da un lancio lungo su John Smith che coach Zimmer prova misteriosamente e inutilmente a contestare con un challenge. Poco male, Minnesota piazza una delle zampate che ci si aspettava dal giorno del draft da Justin Jefferson. L'ex LSU stavolta non fa rimpiangere Stephon Diggs, anzi, entra ballando in end zone dopo una fuga a 71 yard. Ospiti doppiati, 24-12 e una stella in rampa di lancio. Ma gli entusiasmi sono subito soppiti perché la difesa giallo-viola, un big play a drive, lo concede quasi sempre. Stavolta Derrick Henry al secondo tentativo decolla, sorvola le linee che si scontrano sulla goal line e plana in end zone. Tre fuori di Cousins e soci, freccia dei Titans. Gladney si fa uccellare da una finta di Raymond per l'ormai usuale gioco lungo. Henry bussa di nuovo, niente conversione da 2 ma 25-24. Per chi non è coinvolto sentimentalmente la sfida è più che godibile e DAZN, secondo me, che ha scelto di proporla in Italia, può essere molto contenta. Con la palla in mano e la terza frazione sul finire, Minnesota si affida a Cook e Mattison, gambe in spalle e via verso l'end zone. Lì però serve veramente un miracolo di Kyle, se non è impossibile da prendere non mi disturbo nemmeno Rudolph. La sua ricezione sul fondo delle end zone è a dir poco stellare e redime un passaggio abbondante di Cousin, altra conversione da 2 a vuoto, 30-25 nostro. Comincia l'ultimo quarto d'ora e finisce la magia dell'attacco dei Vikings. Tennessee piazza un altro field goal e accorcia. Minnesota è gambizzata da due improvvide penalità di Ir Smith e Chad Beebe, oltre che da un sack e ridà l'ovale a Henry, Tannehill e il solito Doskowski. Altri 3 e vantaggio. Tempo ce ne sarebbe per vincerla. Invece, dopo una penalità per violenza non necessaria su Cousin, i Vikings piazzano uno dei peggiori drive da più giochi che abbia visto in 30 anni. La linea d'attacco si scioglie, Cousin non completa più, perde persino la palla. Il quarto tentativo e 24 finisce nelle mani dei Titans, come la vittoria. Intercetto. Così, nonostante la migliore prestazione statistica della carriera di Cooks, 181 yard a 8-2 per portata e un touchdown, nonostante la prima volta nella storia dell'NFL con una squadra con un giocatore con oltre 175 yard corse e uno con oltre 175 yard ricevute, giuste quelle di Jefferson, i Vikings incartano la terza sconfitta filata. Abbastanza desolante la dichiarazione di coach Zimmer, che dice che ha voluto i veterani per gestire quelle situazioni e poi, ai noi, dice anche che ha visto solo caos. Per il resto, Francesco, quella che ho visto io è la squadra che immaginavo inizio anno. Una difesa tendente al colabrodo, e in questo senso mi confortano i miglioramenti in red zone, e un attacco che ha le potenzialità per tenerci in partita, e in questo senso invece mi sconforta lo scioglimento registrato nell'ultimo quarto.
L'analisi completa è assolutamente condivisibile. È stata una partita tirata, e credo che il fatto che i Vikings abbiano commesso più errori, credo il field goal mancato da Bailey, mentre come hai giustamente raccontato c'è stata la serata perfetta di Goskowski, il quarto down giocato e non convertito dai Vikings e il meno 2 nella battaglia dei turnover nelle partite tirate ti fanno perdere ovviamente l'incontro. Menzione d'onore, asterisco gigantesco, per quella insolita scelta di andare da 2 così presto nella partita. Io, per quel poco che ho allenato e giocato, ho sempre pensato che quelle sono cose da fare a fine partita, quella di cercare di rimettersi in parità magari per mandare la partita al supplementare o comunque fare un certo tipo di gioco negli ultimi drive, perché ovviamente se dai palla all'avversario in parità, se l'avversario non segna si va al supplementare. Invece questa decisione è arrivata molto presto. Nei miei positivi sicuramente Justin Jefferson, che il Justin Jefferson visto ieri è sicuramente un furto, per quanto è scivolato in basso nel draft, con le 175 yard di ieri più quello che si era visto nelle altre partite ha già praticamente raggiunto la Quan Treadwell, che di yard ne aveva guardate 115 in due anni, esatto. Grandissimo Dalvin Cook, tra l'altro non era partita benissimo la sua prestazione, con un fumble credo su uno dei primi possessi, e quindi ci aveva lasciato presagire una prestazione non particolarmente positiva, invece una grandissima serata di Dalvin. Ne avevamo parlato proprio nel podcast precedente dell'importanza di correre con la palla. Questo, oltre a tenere i Vikings in partita e a dare ai Vikings una reale possibilità di vincere questa partita, ha bilanciato il time of possession, che era di 31 minuti e mezzo di Tennessee, 28 e mezzo dei Vikings, e questo è un time of possession che ti permette di andare a vincere la partita. Ultima nota positiva per quanto mi riguarda, i cornerback, che sì, giovani, ma si cominciano a vedere delle note positive. In particolar modo, lo hai detto, Gladney ha fatto vedere qualcosa, è stato bruciato su un lungo touchdown pass, ma ha cominciato a far vedere delle cose positive. Di contraltare alla grande prestazione di Justin Jefferson, in negativo, una puntata di chi l'ha visto per Adam Thielen, 3 ricezioni, cercato solo 5 volte per un totale di 29 yard. Idem dicasi da contraltare all'ottima prestazione dei giovani cornerback Holton Hill e Mike Hughes, indifendibili. Sono due giocatori al terzo anno e mi aspetto ben altre prestazioni da due cornerback al terzo anno. Non sto vedendo in queste in queste tre partite neanche la motivazione, la voglia di stare in campo, che un giocatore al punto nel quale sono loro nella loro carriera si dovrebbe trovare. Altra puntata di chi l'ha visto per i nostri tight end. Rudolf 2 per 11, tra l'altro hai giustamente descritto quello che probabilmente arriverà in finale per Catch of the Year, perché è stata una cosa veramente galattica quella che ha fatto Kyle Rudolf, di quelle da rivedere 5-6 volte per apprezzarne il gesto, in particolar modo il toe drop del secondo piede in end zone, perché all'inizio ero convinto che avesse soltanto un piede dentro. E ovviamente peggio ancora Irv Smith Jr., 0 ricezioni, se non vado errato 0 target per lui ieri sera. Non è questa la strada per quello che dovrebbe essere il nostro tight end del futuro. Non capisco onestamente il play calling, anche questo lo metto tra le note negative. Continuo a non capire il play calling dell'offensive coordinator. I nostri primi e secondi down sono assolutamente prevedibili. Ricordo rarissime volte ieri sera dove c'era un terzo down facile da chiudere. Siamo finiti sempre con dei terzi down abbastanza complessi, medio-lunghi da andare a chiudere, e questo sicuramente è il risultato di una scelta povera per quanto riguarda i primi due. Altri problemi continuano dall'offensive line, in particolar modo credo che il nodo sia finalmente venuto al pettine per quanto riguarda le guardie. Ci siamo chiesti tante volte, anche in chat su WhatsApp, sempre nel gruppo di Minnesota Vikings Italia, perché Samia non vedesse campo. Sono bastate 2 partite per farcelo capire. Samia andava preso al fantasy come defensive end, perché ieri sera in un'azione è sembrato steccare Kirk Cousins, una cosa che onestamente, Ale, non avevo mai visto, la guardia che praticamente placca il suo stesso quarterback. Non è andato molto meglio Dakota Dodger dall'altro lato, dal lato sinistro in posizione di guardia, e onestamente, magari è una mia opinione, ma non sto vedendo da parte di Garrett Bradbury quella crescita che ci saremmo aspettati. Nell'emblema lo snap pessimo sull'ultimo drive della partita. Zimmer spesso ha criticato Pro Football Focus dicendo: non riesco a capire come della gente possa dare dei voti ai miei giocatori senza conoscerli. Il fatto che la nostra linea d'attacco venga continuamente massacrata, in particolar modo per quanto concerne, diciamo, l'area interna, è ovviamente un segnale molto chiaro. E a proposito di Zimmer, voglio aprire un piccolissimo una piccolissima finestra. Ho già criticato la sua scelta di andare da 2. Zimmer, un po' come Kirk Cousins, è nelle immortali parole di un nostro vecchio head coach, Zimmer è esattamente quello che noi pensavamo che lui fosse. Che cosa voglio dire? Voglio essenzialmente dire che Zimmer è un ottimo defensive coordinator con delle lacune oramai evidenti dal punto di vista del suo ruolo di head coach. Non è concepibile, per quanto mi riguarda, che al 6° anno da capo allenatore ancora non ha imparato a gestire i timeout, e ieri sera si è visto di nuovo. Ancora non ha imparato a gestire le coaches challenge, perché se non ti danno un reale vantaggio oggettivo che può dare un significato alla partita, comunque bruciarti nella seconda metà della partita la coaches challenge, e sapendo peraltro che se la sbagli perdi un timeout, poi quello è un timeout che saresti potuto giocare nell'ultimo drive. Invece nell'ultimo drive abbiamo visto ancora una volta i limiti di Zimmer e i limiti di Kirk Cousins. E come al solito, quando la pressione aumenta, quando è il momento veramente di dire, quando tutti ci siamo messi davanti al televisore a dire: Kirk, dimostraci che ci sbagliamo e facci vedere che sei che vali i soldi che guadagni, ricordiamo i 20 milioni che sono all'incirca il 10% del salary cap di quest'anno. Non mi è piaciuto assolutamente il commento sull'attacco. Zimmer ha detto che l'ultimo drive è stato un assoluto disastro, che l'attacco ha recuperato tutti quanti i suoi giocatori veterani e che quindi lui si aspetta di meglio. Ricordo al signor Zimmer che lui è il capo allenatore di questa squadra, non è l'allenatore della difesa, e che sarebbe stato molto più elegante e sicuramente utile dire una cosa del tipo: abbiamo sbagliato, non siamo andati bene, e invece mi è sembrato con quelle parole Ale volersi distanziare dalle problematiche dell'attacco. È vero che sicuramente l'attacco è meno difendibile della difesa per le prestazioni, però non ricordo Mike Tomlin, che comunque per esempio è un allenatore di estrazione difensiva, mai parlare dell'attacco degli Steelers come fosse un qualcosa che quasi non lo riguarda. E non, in questi 6 anni, peraltro, i problemi di Zimmer con il lato offensivo della palla sono chiaramente identificati nel numero di offensive coordinators che si sono succeduti in quell'incarico. Quindi non mi è piaciuto Zimmer, tanto per cambiare, non mi è piaciuto Cousins, perché quando la partita è arrivata al punto nel quale avrebbe dovuto fare il classico discorso alla Shane Falco, non vedo da parte di Cousins la capacità di calmare le cose, la capacità di essere quel valore aggiunto che a un certo punto dice: ragazzi, adesso state calmi, ci penso io, adesso facciamo così, così, così. È vero. E sono assolutamente, come si dice, è verissimo che il terzo e il quarto down dell'ultimo drive non sono colpa sua, ma nei primi due down, dove lui praticamente è stato seccato e ha dimostrato ancora una volta l'assoluta incapacità di muoversi nella tasca, di fare due passi avanti e magari gettare via la palla, in quel modo, tra virgolette, salvare la linea d'attacco. Credo che dal punto di vista offensivo non ho visto da parte di Cousins grandi cose, e non ho visto ancora una volta da parte dello staff la capacità di incastrare nel playbook le giocate necessarie di cui questa squadra, delle quali questa squadra avrebbe bisogno.
Francesco Zimmer, effettivamente, queste dichiarazioni, se non ricordo male, era stata abbastanza sospetta, chiamiamola così, anche le dichiarazioni post le prime partite. Diciamo che non sta facendo uscite proprio convincenti e tranquillizzanti su quella che è la situazione di Minnesota in questo frangente. Il borsino che hai fatto è praticamente onnicomprensivo, nel senso che ho pochissimo da aggiungere. Anch'io avevo messo Justin Jefferson, Dalvin Cook sicuramente tra le note positive. Di Justin Jefferson dico che non mi aspetto che faccia ogni settimana quello che ha fatto domenica. Come dicono gli americani, non me lo aspetto week in and week out, me lo aspetto saltuariamente, ed era quello che immaginavo quando l'abbiamo scelto. Mi aspetto che faccia qualche zampata, ripiazzi ogni tanto delle partite come quella di ieri che fanno capire che grandissima classe abbia il ragazzo. Direi che ora Bizzy Johnson lo possiamo già archiviare, Francesco, acqua passata per quello che riguarda il ruolo di numero 2. Dalvin Cook, hai detto tutto, sì, c'è stata quella sfumatura. Guarda, è stato un fumble particolarmente sfortunato, secondo me, quello che ha fatto a inizio partita, perché è caduto su CJM che era davanti a lui e evidentemente non si aspettava di cadere, perché di solito, sai, i running back o portano male la palla, ma in quel caso proprio è inciampato, è caduto, evidentemente non si aspettava di cozzare contro qualcosa prima di toccare il terreno. Io segnalo positivi anche Harrison Smith e Rick Kendricks, che secondo me hanno giocato veramente i loro livelli e si sono sentiti in difesa, si è sentito il loro apporto, soprattutto, e l'ho ripetuto durante la cronaca, quando il campo si stringeva. Perché poi è negativo il fatto di aver concesso davvero troppi big play a una squadra che, diciamolo, non mi ha impressionato per niente. Tennessee è 3-0. Con molta fortuna per come è 3-0 adesso, non è una squadra, è una di quelle partite che bisognava vincere, diciamocelo, perché in una stagione normale, se perdi una partita del genere, ti incavoli per le 10 settimane successive, visto che era una squadra ampiamente alla portata. Secondo me anche i Colts erano alla portata, francamente, ma poi dopo lo vediamo quando ragioniamo un po' su che tipo di stagione ci aspettiamo. Dicevo, cosa sale e cosa scende. Che sale, mi fermerei qui, nel senso, comunque abbiamo già detto 3 punti abbastanza importanti. Restano stabili per me Gladney, perché sì, è vero che ho visto qualcosa di buono anch'io e sono contento di aver visto quelle cose positive, però è stato bruciato su quell'occasione sul gioco profondo in modo abbastanza evidente. La strada che deve fare è lunga, ma ripeto, questo è quello che avevamo messo in conto all'inizio, quindi mi sta bene. Stabile anche Ngakoue, altro strip sack, però adesso che le copra quelle palle, perché non è che può stare a festeggiare quando fa lo strip sack, che bravo che sono fortissimo, ed intanto gli altri si riprendono la palla, perché francamente dà anche un po' fastidio vedere un giocatore che fa una cosa del genere. Comunque stabili giù assolutamente l'offensive line, hai detto tu, non vado oltre. Giù assolutamente anch'io, avevo segnato con il circolo rosso blu di tutti i colori, Holton Hill e Hughes, una roba indegna. Per me Irv Smith è doppiamente giù perché è anche dannoso. Io non so se sia perché è poco coinvolto in attacco e allora perde un pochino la concentrazione e commette penalità terribili, ma poi in momenti pessimi proprio ha ammazzato due drive, uno coi Colts e uno insieme a Bibi contro i Titans, che ti spezzano le gambe, e con quelle penalità lì già siamo una squadra fragile. Se poi fa il tight end quel tipo di penalità ci devasta. E sai chi aggiungo con la freccetta giù? Lo so che non hanno colpe, o meglio non hanno ancora colpe visibili, ma io metto giù Ezra Cleveland e James Lynch, perché sono state due nostre scelte importanti al draft, e sinceramente se non vedono il campo al posto dei disastri ambulanti che giocano nelle loro posizioni, qualcosa mi viene da dire vorrà pur dire. Cioè, se non giocano neanche uno snap in queste condizioni, un pochino mi preoccupo su che tipo di giocatore abbiamo preso. Poi è vero che Cleveland bisogna aspettare tutto il resto, però ragazzi, tra la offensive line e l'interior defensive line non è che stiamo messi proprio bene, e quindi se non vedono il campo minimamente, insomma. Dopodiché hai sottolineato egregiamente tutti i dubbi che abbiamo sulle chiamate, perché non è possibile aver fatto dei passi indietro così. Intanto abbiamo visto che Stefanski è andato a vincere ancora, e francamente mi aspettavo molto di più. Abbiamo aggiustato in questa partita il tempo di possesso, del resto abbiamo fatto un drive da 5 minuti 52 secondi, prima nella cronaca avevo detto minuti, ma chiaramente erano 5 minuti e 52 secondi, che è tanta roba, e ci ha aggiustato. Però le chiamate così, francamente, Francesco, non facciamo fatica, non possiamo pensare di raddrizzarla se non siamo mai innovativi, se siamo sempre prevedibili. Questo nonostante qualche drive effettivamente lo indoviniamo, ma il talento non è che ci manca, perché Cook, Jefferson, Thielen, insomma, sono proprio gli ultimi della classe, cioè non siamo i New York Giants, con tutto il rispetto per i New York Giants a livello di talento.
Infatti la confusione in difesa è assolutamente giustificabile, anche perché lo ricordiamo, rispetto al roster di inizio stagione, la difesa ha perso Anthony Barr, ha perso Daniel Hunter, Pierce è andato in opt-out, quindi ha una difesa comunque che si rinnovava piena di giovani. Ci sono state queste tre defezioni per motivi diversi, in momenti diversi, ma che sicuramente hanno peggiorato le cose. L'attacco, se togliamo Diggs e al suo posto mettiamo dentro Jefferson, non è che ci sono questi cambiamenti epocali, quindi era lecito aspettarsi dall'attacco e dalla presenza adesso per il secondo anno consecutivo di Kubiak qualcosa di meglio. Tra l'altro io non riesco onestamente a capire quello che sarà il futuro di Kubiak, perché le parole di Zimmer, Ale, adesso questa era una cosa che ti volevo chiedere, secondo te le parole di Zimmer possono diciamo aprire spiragli di cambi in cabina di regia dell'attacco?
No, obiettivamente mi stupirebbe molto se cambiasse l'offensive coordinator, anche perché spiace ricordare come dietro Kubiak ci sia sostanzialmente in pole position il figlio di Kubiak, perché il quarterback coach è proprio il figlio di Kubiak, e quindi vorrebbe dire, immagino io, mandar via entrambi. Non credo che licenzi il padre per dare il testimone al figlio. Francamente dell'analisi che abbiamo fatto dell'attacco, come dicevo poco prima, abbiamo detto la difesa è quella che ci si aspettava, l'attacco ci si aspettava qualcosa di meglio, ci si aspettava che potesse vincere questo tipo di partita. Cosa è cambiato l'anno scorso? È cambiato proprio l'offensive coordinator ufficiale, perché alla fine era Stefanski l'anno scorso, Kubiak c'era e dava una mano. Sembra purtroppo che questo cambio sia stato per il momento decisivo in negativo. È vero che sono passate solo tre partite, ma se questo è l'andazzo, diciamo che saranno partite faticose anche quelle che ci aspettano, almeno la mia impressione è questa.
Allora Ale, andiamo al punto successivo. La domanda che ti volevo fare, hai ben descritto questo momento negativo, questa squadra che dopo 3 partite non ne ha ancora vinta una, hai ricordato l'ultima stagione, e il fatto che fossero passati 7 anni me lo ha ricordato oggi Facebook, perché mi ha ricordato che 7 anni fa di questi tempi si andava a Londra a vedere i Vikings giocare contro Pittsburgh nella prima e ultima volta che il London Game era diciamo, giocato da 2 squadre ancora con la ciambella nella colonna delle vittorie. Allora la domanda credo sia lecita: a che punto è la stagione dei Vikings per te? Già tutto da buttare? Ovviamente avrai sentito, avrai letto, come abbiamo fatto tutti, questi due nuovi acronimi che sono Tank for Trevor oppure Fail for Fields. Quindi ovviamente facciamo riferimento a Trevor Lawrence, quarterback di Clemson, già eccellente nelle prime 2 uscite stagionali, e quel Justin Fields di Ohio State che dovremmo nella seconda metà di ottobre vedere in campo, e che sono al momento i due quarterback principali. Mi fa un po' sorridere il fatto che ieri sera ho visto il pareggio tra Philadelphia e Cincinnati, e ho pensato, ecco che ce ne mettiamo dietro altre due per questa cosa, diciamo, per questa eventuale corsa alla prima scelta assoluta, cosa che peraltro i Vikings in passato hanno sempre rifiutato come opzione, vincendo partite inutili e, tra virgolette, chiamandosi fuori dal draft di Andrew Luck, per esempio, e di altri giocatori forti in annate successive, cercando sempre e comunque di vincere. Tu cosa ne pensi?
Guarda, secondo me ci sono un paio di ragionamenti da scindere, perché allora sul tanking sono convinto che in NFL sia praticamente impossibile. Sia impossibile, almeno nell'accezione di perdere volontariamente le partite, come magari è capitato di poter vedere in NBA, dove tra l'altro poi c'è la lotteria che mette in gioco le scelte migliori, quindi è anche un tanking che lascia sempre il tempo che trova, perché puoi perdere più partite degli altri, ma poi con la lotteria rischi di non essere tu quello scelto per pescare al
Qualcosa di
numero.
cota, sì, di questa.
Anche i Knicks ne sanno parecchio, diciamo. E quindi in NFL non credo che ci sia il tanking, perché troppi giocatori devono dimostrare ogni partita di valere un posto in NFL. Se cominciano a perdere apposta, sono giocatori che perdono il posto di lavoro. Quindi è per quello che di base non credo molto nel tanking. Piuttosto, cosa si è visto secondo me negli ultimi anni? L'ha fatto Miami, lo sta facendo probabilmente Jacksonville. Cioè, si sono viste le società fare tabula rasa di tutto il talento che hanno a disposizione, perché probabilmente non ritengono che con quel talento si possano raggiungere risultati, mandare via e ottenere più scelte possibili, azzerare tutto e ripartire con giocatori nuovi, con forze fresche. Ecco, può sembrare tanking, in realtà è ricostruire da zero. Poi abbiamo visto che l'anno scorso Miami, pur avendo fatto piazza pulita, ha finito meglio, anche perché comunque un Fitzpatrick farebbe comodo anche a noi per carattere e per capacità di giocare, almeno per un anno, perché poi Fitzpatrick di solito fa bene un anno, metà anno, e dopo cala quando è chiamato a confermarsi nelle stagioni successive, per quello anche che ne ha cambiate tante di squadre. Quindi non credo che il tanking sia parte dell'NFL e tantomeno di Minnesota. Oltretutto, fare tanking quest'anno secondo me sarebbe davvero pericoloso. Perché? Perché ci sono troppe squadre scarse. Cioè, io in queste prime 3 partite di NFL la cosa che ho notato è veramente una quantità di squadre imbarazzanti molto molto elevata. Ma teniamo presente, Francesco, che i Giants hanno perso dalle riserve dei 49ers, ma dalle riserve, perché mancava praticamente tutta la squadra dei 49ers. I Jets sono obiettivamente impresentabili al confronto di queste due franchigie. Noi bene o male abbiamo talento, abbiamo capacità e abbiamo la possibilità di fare meglio. Quindi tanking per Minnesota, francamente, la vedo difficile. Allo stesso modo andare a prendere Lawrence con la numero 1, a meno di non cedere un po' di quelle scelte, ma sappiamo che non è nello stile del nostro GM andare a salire al draft. Lawrence non lo vedo possibile. Ci sono comunque altri quarterback che, se arrivi nei primi 5, 6, 7, probabilmente sono disponibili e saranno disponibili, però direi che è prematuro parlarne. Io aspetterei ad andare a guardare, non so cosa ne pensi tu, ma io aspetterei andare a guardare i prospetti dell'anno prossimo, anche perché poi cambia talmente tante cose arrivare al draft, che parlare di prospetti adesso è davvero prematuro. Sulla stagione invece verrebbe veramente da dire che sì, la stagione è molto compromessa, anche se sappiamo quanto sia ancora lunga. Ci sono da giocare 16, sono 16 le partite, ne abbiamo giocate solo 3, ce ne sono ancora 13. Ricordiamo che nel 2016, per fare un esempio, partemmo 5-0 prima di naufragare malamente e chiudere 8-8. Era anche quello un anno pari per Mike Zimmer, gli anni pari sembra che dicano male al nostro capo allenatore, che va decisamente meglio negli anni dispari. Non chiedermi il perché francamente credo che non ci sia un motivo per cui andare bene negli anni dispari e male in quelli pari. I segnali però sinceramente non sono incoraggianti. Come dicevo prima, Tennessee non mi ha fatto una grande impressione, cioè io me la ricordavo dall'anno scorso e anche dalle prime due partite, con una squadra solida, una squadra che mi viene da dire rognosa. Allora, rognosa lo è stata, perché non è stata mai morta durante la partita, però estremamente solida non è, perché è perforabile, perché non ha ancora, secondo me, sviluppato tutti i giusti meccanismi per essere massacrante sulle corse, anche se con un paio di play action ci ha fatto un sedere tanto, per dirla in francese, e quindi ancora non ha, è vero che la stagione è talmente strana che ci sta che Tennessee si stia rodando, e quello che ho letto nella loro stampa locale, in questo momento sono nella fase una vittoria, come viene viene, va bene così, e infatti ha portato a casa 3 vittorie praticamente allo scadere, non dico una più brutta dell'altra, ma diciamo non proprio vittorie dove i Titans hanno fatto vedere un gioco brillante, eccezionale. Ad esempio, io mi aspettavo che contro di noi usassero molto di più Corey Davis, l'hanno usato poco e niente, e hanno faticato a trovare, hanno poi usato Raymond con buona efficacia, ma hanno faticato a trovare delle giocate. Infatti, secondo me, gli intangibles sono stati dalla loro parte, mentre da noi sembra che si faccia fatica a trovarli. E come ti dicevo, cercando di capire cosa faranno da grandi, intanto hanno messo da parte 3 vittorie. Noi, cercando di capire cosa saremo da grandi, abbiamo messo da parte 3 sconfitte, 2 devastanti, 2 pessime, una che probabilmente poteva anche essere una vittoria, ma proprio quel poteva anche essere una vittoria, non esserci riusciti, cioè non aver battuto una squadra alla portata, secondo me è indicativo di che tipo di stagione ci aspetta. Quando abbiamo fatto i pronostici eravamo 10-6 all'inizio d'aprile, dopo, prima che scoppiasse tutto il caso Covid, se non ricordo male io avevo detto proprio 10-6, poi ho calato un 8-8 quando abbiamo visto che era saltato il training camp, Ngakoue mi aveva fatto quasi sperare di poter arrivare al 9-7. Questo inizio, il fatto che non sappiamo quando torna Daniel Hunter, aver perso Anthony Barr, sinceramente i linebacker a parte Kendricks non è che abbiamo ste gran cose alle spalle di Kendricks adesso che non c'è più Barr, non credo che sia possibile raddrizzarla, o meno raddrizzarla in modo da poter provare a vincere la division o arrivare alla wild card, anche se ci sono, anche se quest'anno si giocano, ci saranno 7 squadre ai playoff. La mia impressione è che questa stagione sia compromessa. Io però sono di quelli a cui perdere sta sempre sulle scatole, e a me anche la sconfitta di ieri, sì, forse sarà meglio perché scegliamo una posizione, però ricordiamoci che abbiamo scelto con la quarta assoluta in quell'anno che hai citato tu, proprio tu, quando non siamo arrivati ultimi per andare a prendere Luck, abbiamo scelto Khalil, cioè, quindi puoi scegliere bene anche con la decima, puoi scegliere bene con l'undicesima, puoi scegliere bene con la terza. Perdere a me dà fastidio sempre, perdere come abbiamo perso con Tennessee mi dà fastidio. Tra l'altro anche i Colts non è che mi avessero entusiasmato, eppure hanno vinto anche l'altro giorno. Non vedo speranze significative di invertire la rotta in modo deciso. Sarà una stagione difficile dove porteremo a casa 5-6 vittorie, immagino, una cosa del genere.
Ale, sono d'accordo più o meno con tutte le cose che hai detto. Sono d'accordo con la tua analisi del fenomeno tanking, dove peraltro credo che... al di là della difficoltà oggettiva nel mondo della NFL a fare una cosa del genere, credo che il tanking sia giustificabile quando hai in uscita dal college un talento assoluto, totale, come per esempio poteva essere Peyton Manning quando è uscito, cioè un giocatore che era palese che avrebbe cambiato le sorti di una franchigia. Onestamente, mi sono andato a guardare qualcosa di Trevor Lawrence, di Fields, sono ottimi giocatori, ma non sono assolutamente quei giocatori che ti danno la certezza che se anche distruggi una stagione per arrivare a draftarli, poi ti rovesceranno l'andamento del campionato. Ciò detto, incomincia Ale a essere veramente lungo il periodo senza un quarterback draftato dai Vikings degno di questo nome. Ricordo che se bypassiamo Teddy Bridgewater e prima di lui Dante Culpepper, dobbiamo andare all'inizio degli anni 80 per avere un quarterback draftato dai Vikings che ha poi messo qualcosa a livello di statistiche. Quindi è evidente che Spielman o non Spielman, sono 40 anni che abbiamo questo problema. Quindi è un problema che va risolto, è un problema che va risolto perché non si va da nessuna parte. O nel football, diciamo offensive minded, che è diventata l'NFL di questi tempi, o hai una difesa di livello talmente stellare, piena di campioni e di giocatori che magari campioni non sono, ma che ti fanno l'anno della vita, e allora puoi arrivare al Super Bowl con un Brad Johnson, per dire, oppure devi avere un quarterback talmente talentuoso da elevare il resto dei giocatori che hai intorno, che si chiami Russell Wilson, che si chiami Patrick Mahomes, che si chiami Tom Brady, altrimenti al Super Bowl non ci vai. In questo io credo che un po' di problemi li ha causati quella vittoria ai playoff l'anno scorso, che ha mascherato quelle che erano le evidenti carenze di questa squadra. Adesso non ricordo bene i numeri esatti, ma anche l'anno scorso i Vikings non stavano andando bene. Poi hanno avuto un filotto di vittorie che ci ha permesso di, tra virgolette, inserirci nel discorso dei playoff, e poi siamo andati a vincere una partita inaspettatamente fuori casa contro New Orleans. Quella vittoria ha sicuramente, come si dice, permesso al coaching staff di estendere i propri contratti, ma questa è una squadra che secondo me ha chiuso la sua finestra di opportunità con il primo anno di Cousins. Del resto lo dimostra il fatto, se ricordi, che nel 2017 ci eravamo andati vicini, poi è stato Zimmer, per qualche strana ragione, che Keenum piaceva molto, ricordo che veniva criticato anche dopo le vittorie, mentre invece noto che Cousins non viene criticato neanche dopo le cocenti sconfitte. Questa disparità di trattamento, tra l'altro, è una delle cose di Zimmer che non mi piace, ma comunque è arrivato per il reload del 2018. Il reload del 2018 è andato male e i Vikings hanno cominciato, diciamo, la loro parabola discendente. Quindi siamo arrivati al momento che forse dove dovevamo arrivare un anno fa. Quindi la mia speranza per questo resto del campionato, che credo sia già finito per i Vikings, è quella che ho già esternato un'altra volta. Cioè, a me non importa vincere 3 partite o 6 partite, ma voglio che tutti i giovani stiano in campo il più possibile per crescere e per arrivare all'appuntamento della prossima stagione con il massimo bagaglio di esperienza possibile. In quest'ottica, non capisco il perché di un quarterback così costoso. Questo è un discorso che abbiamo già fatto, e cioè, se hai fatto venire Cousins perché volevi provare a vincere il Super Bowl e non ci sei riuscito, perché hai esteso il suo contratto? Nel senso che per il campionato che la squadra sta facendo adesso, che va benissimo, dove cerchi di far crescere tutti i giovani, lo potevi fare anche con Fitzpatrick, lo potevi fare anche con James Winston o con qualsiasi altro quarterback, e ti saresti ritrovato 15-20 milioni di dollari in più a disposizione per il salary cap, che tra l'altro sappiamo tutti dovrebbe scendere. E questa è l'unica cosa che non riesco a spiegarmi. Ma comunque la mia speranza per questa stagione, per evitare che sia una stagione da buttare, e che proprio forti delle loro extension, e quindi del fatto che non hanno il lavoro, non hanno a rischio il loro posto di lavoro, dirigenza e capo allenatore diano la massima possibilità ai giovani di giocare e di crescere, a prescindere da quello che sia il record.
Ecco, io ho l'impressione che l'idea di Zimmer fosse, penso, di rinnovarlo per avere la squadra già pronta l'anno prossimo, cioè non quest'anno, ma l'anno prossimo. E credo che sia anche l'idea che ha la società nell'aver rinnovato tutti i giocatori, i dirigenti e gli allenatori che ha rinnovato quest'anno. Certo è, e l'abbiamo detto anche in sede di presentazione della stagione, abbiamo detto sì. Possono anche andare male, che probabilmente quest'anno si resta come si è. Una stagione da 6-10 resta tutto così. Stagione da 5-11 resta tutto così. Ecco, io non so se la stagione diventa una stagione, Francesco, da 3-13, 2-14, 4-12. non lo so, a quel punto lì secondo me qualche riflessione, anche perché allora sì, puoi anche finire 4-12 e sviluppare, e proprio inserendomi nel discorso che stavi portando avanti tu, inserire i giovani, e quindi mi aspetto anche di vedere alla svelta in campo Cleveland, proprio per questa ragione mi aspetto di vedere alla svelta in campo Lynch per capire se può giocare o no. Tanto ripeto, di vedere quelli che abbiamo visto sappiamo già cosa ci possono dare, soprattutto gli interior linemen, li abbiamo visti e rivisti e sappiamo che l'anno prossimo non saranno nei Minnesota Vikings, o comunque molto difficilmente faranno parte della prossima squadra. A quel punto lì buttiamoli dentro tutti e vediamo se crescono, se migliorano di partita in partita, che poi era un po' lo scopo di quest'anno, tenere l'attacco con i veterani in modo da non fare ridere ogni volta che uscivamo e far crescere i difensori. A sto punto facciamo crescere tutti quelli che abbiamo a roster, cerchiamo anche di dare la palla pure a Irv Smith per vedere se è un giocatore oppure se fa solo penalità, e valutiamoli insieme all'allenatore. Certo è che le dichiarazioni che sta facendo mi sembrano quelle di un allenatore che si sente sulla graticola, non so cosa ne pensi tu, cioè non sono quelle di un allenatore che ha in mano la squadra, che ha in mano la situazione e quindi cerca di mettere le cose al loro posto, di dare il valore alle sconfitte e alle giocate, il valore che meritano. Mi sembra invece le dichiarazioni di uno che sa che non è che ha tutto sto tempo davanti. Addirittura già si fanno i nomi, vedo qualche articolo in rete che fa i nomi dei candidati alla sostituzione, quindi si va da Josh McDaniel, si va allo stesso Kubiak, che invece non credo, a Brian Daboll dei Bills, a Byron Leftwich stesso, ma anche quello la vedo difficile, e soprattutto il numero, e quello è il numero uno, Bieniemy è il numero uno, l'offensive coordinator dei Chiefs. Sai, se si comincia già a parlare di candidati alla sostituzione, insomma, qualche dubbio.
L'età avanza per Zimmer. Ascoltavo un podcast interessante, ovviamente argomento Vikings, e si parlava di quei giocatori di baseball che hanno una carriera sfolgorante nelle minors e poi quando arrivano nella Major League sono dei giocatori mediocri e vengono definiti i cosiddetti giocatori da 4A, cioè praticamente i livelli sono A singola, doppia A, tripla A e poi ci sono i professionisti, quindi il giocatore da 4A è un giocatore che è molto forte per le leghe minori, ma non è forte abbastanza per le majors. E Zimmer, secondo me, rischia di finire in quella categoria, nel senso che sì, ok, tutti a dire quanto lui fosse bravo e così via, ma siamo poi adesso così sicuri che fossero tutti degli incompetenti a non avergli mai offerto un lavoro da capo allenatore? Perché per me Zimmer continua a restare, cioè per che cosa noi parliamo bene di Zimmer? Per la sua capacità di far crescere i giocatori, ma quello è un lavoro da defensive coordinator, perché parlami di giocatori d'attacco fatti crescere da Zimmer, nessuno, perché ovviamente non è la sua sfera di competenza. Ma allora se lui l'unica cosa che è in grado di fare è migliorare la secondaria e così via, allora lui è un defensive coordinator. Non ti ripeto, un anno, due anni, tre anni, siamo al sesto anno e ancora non capisce come si gestiscono i timeout, ancora non capisce alcune cose che sono precipue, tipiche del capo allenatore. Allora ci sono dei problemi e allora, come giustamente dicevi tu, si comincia a parlare di sostituti. Però la domanda che ti volevo fare invece era un'altra. E con questa poi introduciamo il prossimo segmento, che purtroppo, ahimè, ci porterà a parlare delle nostre colleghe di divisione che ieri sera hanno inanellato un 3 su 3 che ha del miracoloso, vista anche la vittoria contemporanea in rimonta di Chicago e Detroit. E cioè, Chicago, come si fa un pochino col malato terminale, sembra avere staccato la spina all'esperimento Trubisky e si è potuta permettere di farlo perché ha comunque in panchina Nick Foles. Non credo che Nick Foles sia la soluzione dei problemi. Sai meglio di me che quando entra un nuovo QB in campo di solito c'è un momento dove la squadra è galvanizzata, cerca comunque è come se fosse una scossa e così via. Ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo, magari Nick Foles avrà una carriera fantastica. Il mio punto è un altro: i Vikings non possono fare questa cosa, perché uno dei gravissimi errori che secondo me fa di Mike Zimmer un mediocrissimo capo allenatore, proprio per quelle che sono le sue lacune offensive, è questa continua da parte sua e ovviamente del front office mancata decisione di draftare un quarterback. Io credo che nell'ottica del non surround thinking, ma nell'ottica di far crescere i giovani e nell'ottica anche di avere un minimo di piano B in questa squadra, perché non draftare un paio d'anni fa o al massimo l'anno scorso un quarterback giovane, magari un project quarterback, non un quarterback di quelli, sai, all'ultimo grido, primo round, e che quindi avevi l'obbligo di metterlo in campo. Ricordo che Brett Favre di panchina ne ha fatta. Ricordo che il buon Aaron Rodgers di panchina ne ha fatta. Ricordo che Tom Brady è entrato in campo, se non vado errato, perché Drew Bledsoe si era infortunato a New England, e così via. Quindi sì, il quarterback credo sia un ruolo dove si può imparare stando in panchina e guardando. Perché secondo te i Vikings proprio non vogliono avere un quarterback giovane? Anche perché io non credo che questa squadra si possa giocare tutto l'anno prossimo. Io credo che questo inizio di anno, al di là di tutto, è stato utile anche per insegnarci un'altra cosa, che questa squadra ha delle carenze più, diciamo, più ampie, più marcate di quello che pensavamo. L'offensive line è da risistemare in almeno, voglio essere gentile, in 2,5, non voglio dire 3, delle 5 posizioni. Abbiamo, tu giustamente hai ricordato Ngakoue e la sua prestazione. Sì, ok, Ngakoue, buon giocatore. Se i Vikings, come sembra, finiranno tra le ultime 4-5 squadre della Lega, abbiamo pagato un secondo giro per Ngakoue, che sarà un secondo giro molto alto, e questa già è una cosa non particolarmente piacevole. In più, lo ricordiamo, Ngakoue è un pass rusher, non è un giocatore, non è uno stuffer e non è un contain defensive end. Quindi, quando Daniel Hunter sarà in campo di nuovo, noi avremo due defensive end che vanno solo in rush sul quarterback. Credo si sia notato chiaramente che quando la corsa va dalla sua parte, Ngakoue non è esattamente, non abbiamo mai sentito chiamare il suo nome per dei placcaggi. E una volta che hai speso una seconda scelta, in questa off-season lui non è che ha il coltello dalla parte del manico, lui avrà il fucile dalla parte del manico per quanto riguarda il contratto. E questa è già una squadra che è al limite del salary cap. Ricordiamo che c'è Anthony Harris in franchise tag, ricordiamo che c'è il suo rinnovo, e quindi ci saranno delle difficoltà che secondo me non ci porteranno a essere pronti per l'anno prossimo, se vogliamo parlare di Vikings che provano a vincere il Super Bowl nel 2021. Quindi la finestra si dilata ancora di più, e quindi io credo che quando finalmente questa squadra sarà pronta, Kirk Cousins già non sarà più il quarterback di questa squadra, e quindi avremo sprecato un sacco di soldi. Tu come la vedi?
Addio, messa giù sullo sprecato un sacco di soldi, effettivamente il rischio è grosso. Io sono un pelino più ottimista di te per quello che riguarda il 2021, perché comunque credo che ci sia, cioè, immaginando di rivedere Daniel Hunter, immaginando di rivedere Michael Pierce, immaginando di rivedere Anthony Barr, serve tanta immaginazione, sono d'accordo, hai ragione, me lo sto già dicendo da solo, però se tutti i tasselli vanno al loro posto e non facciamo una stagione completamente disastrosa quest'anno, che ti azzera anche da un punto di vista morale, credo che comunque l'anno prossimo i Vikings possano avere delle possibilità di giocarsi qualche cartuccia. Questo, ripeto, se non va tutto a rotoli quest'anno in modo fragoroso. Io non sono un po' meno drastico di te sul discorso Zimmer. Secondo me non è un cattivo capo allenatore, è un buon capo allenatore che però probabilmente è arrivato tardi a fare il capo allenatore. Ci fosse arrivato prima, magari avrebbe aggiustato anche quei difetti che gli hai contestato. Ti faccio un esempio con Andy Reid, che seguo da sempre con un occhio di riguardo, perché mi è sempre piaciuto tantissimo anche ai tempi di Philadelphia, quando era stato criticato, lo ricordiamo, perché insomma non era riuscito a vincere con i Philadelphia Eagles. A Kansas City era stato criticato per la gestione dei timeout, proprio pure lui, perché sembrava che avesse problemi a gestire i timeout. Cioè, secondo me serve anche ad alcuni capi allenatori sviluppare le capacità del capo allenatore. Forse Zimmer ci è arrivato tardi. A me il lavoro che ha fatto finora non posso dire che mi sia dispiaciuto. Ha rimesso in sesto la franchigia, ci ha tolto dalle tribolazioni di anni assurdi con Tice, Frazier, li abbiamo ricordati più volte. Quindi secondo me ha fatto un buon lavoro. Certo è che, come abbiamo detto tante volte nelle 14 puntate, 13 più questa di questa 14ª puntata di Purple Valhalla, c'è bisogno di fare il passo successivo, perché va bene tutto, ma ormai non sono più 2-3 anni, sono ben più anni che c'è Zimmer capo allenatore, quindi o la va o la spacca. Ho sempre detto che concedevo quest'anno perché Covid, perché abbiamo rifondato in modo leggero, come ti piace tanto sentir dire, il 2021, però non si può andare oltre, anche perché altrimenti quello che hai detto tu è ancora più sacrosanto, cioè tutti sti soldi che sono stati investiti per Cousin in questi anni diventano veramente gettati dalla finestra. A quel punto lì si poteva costruire ben altro, con quarterback che costavano meno e ce n'erano tanti in giro. Poteva prendere Dalton, veniva via a cifre assolutamente più ragionevoli, e francamente non credo che facesse tanto peggio di quello che ha fatto Cousin finora, Andy Dalton, anzi probabilmente riusciva anche a far più bella figura. Sul backup, francamente il backup è un bel nodo, perché se per disgrazia si dovesse pure far male il buon Cousin, a parte che per come sta giocando adesso tra lui e Mannion comincio a pensare che siamo lì, ragazzi. Però se si dovesse far male effettivamente non abbiamo niente. Quella scelta di non avere mai un backup obiettivamente comincia a essere pesante. Hai detto delle nostre rivali. Beh, le nostre rivali secondo me gettano sale sulle nostre ferite aperte. Perché? Perché allora i Packers, con la scelta di far arrabbiare Rodgers, ci sono riusciti perfettamente, lo stanno facendo giocare meglio delle stagioni che in cui ha vinto l'MVP. Sta giocando in modo divino Aaron Rodgers, alla faccia di tutti quei pirla, passami il termine, che dicevano che era finito, che non ne aveva più, che non era più il giocatore di una volta. Guardate a chi sta lanciando la palla Aaron Rodgers: Allen Lazard, Marques Valdes-Scantling,
che mi ha distrutto il fantasy ieri, tra l'altro, Lazard.
Sì. E di cosa stiamo parlando, Francesco? Di Allen Lazard e Valdes-Scantling, cioè, ragazzi, ha fatto 37 punti con questi.
Una domanda cattiva, mettendo da parte Detroit, che comunque ieri mi ha impressionato, perché Arizona per me era un cavallo scuro, come dice qualcuno, era un dark horse per andare fino in fondo nella NFC, quindi è una vittoria, ed è anche una vittoria di un certo rilievo, perché comunque Arizona è una signora squadra, è una squadra che comunque le ha date ai 49ers e così via. Mettiamo da parte Detroit, Green Bay e Chicago sono tutte e due 3 vinte e 0 perse. Chi è veramente 3 vinte e 0 perse e chi è casualmente a 3 vinte? Quindi chi è pretender e chi è contender, secondo te?
Assolutamente pretender, non ho dubbi su questa domanda. Pretender Green Bay, scusa, contender Green Bay e pretender i Bears, perché i Bears sono assolutamente lì per caso.
No, non
mi convincono, ti dirò, prima tu hai parlato anche di Foles e giustamente hai messo dei punti di domanda su Foles, io ne metto ancora di più. Foles ha fatto un bellissimo miracolo con Philadelphia ai playoff, ha giocato molto bene anche nel suo primo passaggio a Philadelphia, lo ricorderai, fece, se non sbaglio, 7 touchdown in una partita, 7 TD pass in una partita. Però è un giocatore che abbiamo visto anche con i Rams, era un palo della luce in mezzo al campo, ha sicuramente delle difficoltà e non credo che sia il giocatore che può far svoltare i Chicago Bears. Certo è che è un giocatore che sa tenere una squadra, cioè non è Mannion, non è altri parvenu che abbiamo visto in maglia giallo-viola. Detto questo, ripeto, per me Green Bay a sto punto ha in mano la division. Per me la divisione è saldamente nelle mani dei Packers e potrà far bene anche ai playoff. Se Rodgers, e mi sembra che l'abbia fatto capire, giocherà con lo stesso spirito per tutta l'annata, e credo che lo farà. I Bears, a sto punto, considerando che noi facciamo tanta fatica, che Detroit è Detroit e ci deve ancora giocare 4 partite contro di noi e loro, direi che ha buone possibilità anche di andare ai playoff, perché alla fine della fiera avendone già messe da parte 3, Francesco, come dicevamo, di Tennessee prima, poi deve giocare 2 volte contro di noi e 2 volte contro i Lions. Metti che ci no, è difficile che facciano lo sweep, proprio per quello che ti dicevo, secondo me non sono una squadra da 3-0, ma se dovesse scappargli uno sweep con le divisionali, te la ritrovi ai playoff anche i Bears, cosa che non, sinceramente non immagino che possa finire così. Però resta il fatto che abbiamo 3-0, 3-0, 1-2, 0-3, e clamorosamente rispetto a quello che si pensava inizio stagione, 0-3 siamo noi.
Sì, io tra l'altro i Chicago Bears li osservo molto, anche perché sono cresciuto in un periodo dove storicamente erano i nostri rivali. Green Bay, io ho cominciato a seguire il football nel periodo pre-Favre ed erano il materasso del girone, specie poi quando Tampa Bay è stata
Esatto.
spostata quando finalmente si sono accorti che Tampa non è proprio nella fascia centrale degli Stati Uniti. E sia in negativo che in positivo, credo che Chicago sia una squadra che somiglia molto ai Vikings. È una squadra che storicamente ha avuto serissimi problemi in termini di quarterback. Ricordiamo che i Chicago Bears stanno ancora aspettando il primo quarterback che lancia 4.000 yard in una stagione, quindi sono messi veramente male. Credo che comunque con le scarse statistiche accumulate finora, Trubisky sia già il tipo il numero 6 o 7. A livello di statistiche nella storia dei Bears, che tutti sanno è una storia un po' più lunga della nostra, perché credo che la franchigia risalga agli anni 10 o 20. Ciò detto, credo che il motivo per il quale i Bears sono a 3 vinte e 0 perse è che dopo un anno di, non voglio chiamarla di pausa, ma diciamo di calo, i Chicago Bears hanno una difesa devastante di nuovo. Ed è una difesa che diciamo noi sogniamo di avere, quindi se vogliamo guardare a difese molto forti, già nella nostra conference ne abbiamo una più forte della nostra. Sono d'accordo con la tua analisi perché credo che Green Bay sia veramente una squadra che può essere la sorpresa quest'anno. Aaron Rodgers sembra avere ritrovato la verve di 3-4 anni fa, e credo che ci si potrebbe allineare chiunque a ricevitore e fare comunque 70-80 yard, perché Aaron Rodgers sta lanciando la palla in maniera divina. Non credo anche io che i Bears vadano in fondo, fermo restando che hai fatto un'osservazione giustissima, e cioè i Bears di solito ci battono in casa e fuori già negli anni dove siamo abbastanza forti.
Esatto.
Figuriamoci in quest'anno che cosa potrà mai succedere, e quindi c'è questa possibilità, anche perché vedo molta, come dicevi tu, ci sono molte squadre non particolarmente forti, e quindi diciamo la corsa ai playoff, secondo me, vedrà, la partecipazione di squadre finora, abbastanza inaspettate.
Guarda, Francesco, ho preso proprio il calendario dei Bears. Io faccio una piccola correzione a quello che avevo detto, perché quei Lions una l'hanno già vinta e quindi gliene resta una ancora di
Prima
bonus.
volta anche quella, tra l'altro, credo la prima in campionato fosse, no?
Esatto, quando ho sbagliato la ricezione Swift per vincere la partita da parte dei Lions, tipico suicidio Lions, perché comunque anche loro i loro problemi ce li hanno. Però guardando il calendario, effettivamente al netto dei Lions, quindi gli restano due con noi, una con i Lions, poi gli resta i Carolina Panthers, che hanno dimostrato di essere una squadra in grossa difficoltà o comunque di far fatica, i Jacksonville Jaguars, gli restano i Texans, insomma, di partite abbordabili, questi Titans che abbiamo visto, i Colts che abbiamo visto già anche noi, che non sono partite che non possono vincere perché sono straordinariamente più forti gli altri. Cioè, secondo me, visto il calendario, direi che anche i Bears, le loro cartucce, alla fine, se le possono giocare proprio con la difesa.
Io volevo solo, per ritornare a quello che abbiamo detto prima su Zimmer, volevo dire una cosa velocissima. Sicuramente, forse sono stato, forse la mia scelta di parole è stata un po' forte perché l'ho chiamato un allenatore scarso. Ovviamente Zimmer è un allenatore innanzitutto con un record vincente da capo allenatore dei Vikings, e sicuramente, come hai accennato, avevo proprio in podcast di un po' di tempo fa accennato al fatto che apprezzavo il fatto che avesse ripulito il nostro spogliatoio da casi. È un po' di tempo che non abbiamo arresti o storie che ci fanno un attimino diventare gli zimbelli della NFL. Hai detto una cosa giustissima a proposito della sua età, cioè che è arrivato tardi a fare il capo allenatore. Credo che sia arrivato tardi anche come concetto di gioco, nel senso che il suo concetto di voglio una difesa fortissima che mi tenga in partita, un quarterback che gestisca la squadra e possibilmente correre più che lanciare, non va più bene nel 2020. La stessa decisione di far arrivare a Minneapolis Kirk Cousins, mentre tutte le altre squadre, vedasi anche i Chiefs di Andy Reid, che comunque avevano un signor quarterback in Alex Smith, ma si sono resi conto che Alex Smith non era era un uomo che andava bene per portarli ai playoff, ma non era un QB che li avrebbe portati al Super Bowl. E i Chiefs hanno, come si dice, si sono separati da Alex Smith. Quindi c'è stata anche la volontà, per esempio, da parte di Andy Reid, e in questo io credo che lui sia un grandissimo allenatore, di dire: ok, abbiamo fatto questa scelta, mi rendo conto adesso che questa scelta non si è rivelata essere corretta, e quindi hanno fatto quello che hanno fatto, che poi li ha portati a prendere. Adesso non mi ricordo come si chiama il quarterback che avevano draftato, che comunque non andava bene, e poi successivamente al secondo tentativo ad arrivare a Patrick Mahomes. Credo purtroppo che ci voglia un quarterback, scusami, un head coach offensive minded, e ci voglia un quarterback, ne parlavamo l'altro giorno, non necessariamente uno scrambler, non necessariamente Michael Vick 2.0, ma un quarterback che su terzo e 5, se guarda sinistra, centro e destra e vede che non ha ricevitori liberi, si fa una corsettina e ti prende quel primo down. Cosa che Kirk Cousins onestamente non è in grado di fare, non è una cosa che fa parte del suo bagaglio. A me va benissimo che tu dici: no, voglio un quarterback da tasca, ma poi deve essere un mostro in tasca, deve essere un mostro di freddezza, di calma, di flemma, deve essere il classico generale da tasca. Anche Peyton Manning non correva, non credo che abbia grandi statistiche a livello di corsa, ma era un uomo capace di infondere calma e tranquillità a tutto l'addol dell'attacco. A me sembra che invece con Kirk ci siano, come si dice, i problemi peggiorino. Comunque, mi sono dilungato su un
No, no, ma il
argomento.
concetto hai fatto bene a ricordarlo, nel senso che il concetto ci stava tutto di spiegarlo, di puntualizzarlo come hai fatto. Io chiudo tutti i nostri ragionamenti prima di passare all'ultimo punto con una statistica che mi ha incuriosito, Francesco, ovvero era dal 1998, mi ha stupito anche sta cosa, e a proposito di difficoltà nel scegliere certi tipi di giocatori che incontrano le squadre. Dal 1998 non avevamo un ricevitore rookie che prendeva più di 100 yard di ricezione. Guarda che è veramente tantissimo. Cioè, è un'esagerazione di tempo, una cosa incredibile. E ti dirò che su due piedi, quando ho sentito la statistica, ho detto: ma no, non è possibile, dai, su, non ci credo che dal 1998 non abbiamo mai avuto un rookie che ha fatto più di 100 yard. E invece sì, ma sono 22.
Avrei detto che Percy Harvin almeno una volta, invece neanche Percy, a quanto pare.
A
Perché...
quanto, a qua, a quanto pare no, a quanto pare no. E comunque il buon Justin Jefferson, in un post che hai fatto tu proprio in uno dei nostri canali, è in buonissima compagnia, perché insieme a lui ci sono Randy Moss, Anthony Carter, Chris Carter. No, no, Percy Harvin, però c'è Percy Harvin, hai ragione. Infatti, secondo me hanno sbagliato, è un record. No, ma forse non era rookie però. Nel 2012 Percy Harvin era rookie, te lo ricordi tu, Francesco? Adesso a memoria non ricordo quando abbiamo draftato Percy Harvin, e comunque è veramente una grandissima.
Se puoi controllare questa statistica, intanto ti do qualche, così,
Sì.
qualche notizia interessante sugli Houston Texans, così introduciamo l'ultimo segmento di questo
E hai
podcast,
visto anche
che
la breaking news sugli Houston Texans? Che
è
potrebbero.
esatto,
Vai,
che potremmo
allora.
giocare anche contro Earl Thomas. Stavo proprio per dirti questo. Bene, allora io, in omaggio al grande Homer Simpson, al grande Homer J. Simpson, avevo ribattezzato, appunto, e anche in onore del fatto che siamo in odore di anniversario della partita con gli Steelers, come un'ulteriore battaglia dei donuts, la battaglia delle ciambelle, visto che arriviamo alla nostra prossima partita con un record identico sia noi che gli Houston Texans, cioè 0 vinte e 3 perse. Ti do qualche piccola così chicca, ne parlavamo prima. Bill O'Brien, insieme a Mike Zimmer, è l'unico allenatore rimasto della nidiata del 2014, quindi è stracriticato da tutti, ma evidentemente la proprietà dei Texans vede in lui una figura valida, visto che non solo questo sarà il suo settimo anno, ma come accennavi tu prima durante una chiacchierata prima del podcast, gli hanno dato anche le chiavi, diciamo, del mercato della squadra, quindi è un manager a tout court, ed è una cosa che veramente, vista, diciamo, che la prima mossa della sua gestione è stata quella di separarsi da quello che in questo momento forse è il ricevitore più forte della NFL, un pochino mi sorprende. I Vikings, hanno giocato soltanto 4 volte nella loro storia contro i Texans, e questo fa dei Texans la squadra attiva, quindi non di quelle che poi hanno chiuso o comunque non esistono più, la squadra attiva contro la quale abbiamo giocato il minor numero di partite. E queste 4 partite, Ale, le abbiamo vinte tutte, 2 in casa e 2 fuori. Quindi ci presentiamo con un record immacolato contro questi avversari. Ho fatto un piccolo studio diciamo, dei rispettivi attacchi e difese. Il nostro attacco overall è il 21esimo della Lega, mentre quello dei Texans è il 26esimo. Ahimè, la nostra difesa è la 30esima della Lega contro il 23esimo che è il loro. Le prossime 2 statistiche forse ci daranno una chiave di come verrà affrontata la partita, e cioè i Texans hanno il 18esimo miglior attacco sui passaggi, noi abbiamo il 27esimo invece attacco sui passaggi, abbiamo il 7° miglior attacco sulle corse, mentre loro hanno il 31esimo. Diciamo che i Texans lanciano molto più di quanto corrono e difendono anche male sulle corse, quindi diciamo, è un avversario che si sposa con quello che è con quello che è il nostro concetto di gioco, visto che mi sembra che lo shift ci sia stato verso un gioco più di corsa. Infatti, delle 924 yard offensive guadagnate dai Texans nelle prime 3 partite, 726 sono arrivate per aria e solo 198 in modalità corsa, con una media di sole 3,6 yarde guadagnate per corsa. 7 touchdown e 3 intercetti, lo score fino al momento di Deshaun Watson, che tra l'altro credo si stia leccando i baffi, Ale, al pensiero di giocare contro la secondaria dei Vikings.
Diciamo
Texans
che finalmente dirà:
sono... Posso, come si dice, posso migliorare le mie...
divertirmi un po'.
Chiudo solo dicendoti l'ultima curiosità: Texans favoriti di 4, quindi considerati il classico field goal per la squadra di casa, Texans di 1 punto sui Vikings.
Guarda, io potrei anche essere ancora fiducioso, perché sinceramente i Texas, li ho visti contro Kansas City, mi sono sembrati abbastanza confusionari, però non lo so quante cartucce abbiamo, non lo so quante cartucce abbiamo. Sinceramente, se mi chiedi di fare un pronostico, sono in grossa difficoltà, anche per quello che ho visto. Contro Tennessee ci ho preso, nel senso che pensavo di perdere, poi alla fine si poteva anche vincere, l'abbiamo visto. Ci ho preso anche contro Green Bay. Ho sbagliato Indianapolis, dove ero fiducioso erroneamente. Contro i Texans. Il problema è che se ne avessero vinta una, Francesco, sti Texans, sarei un po' più tranquillo, nel senso che ti direi: eh beh, dai, rompiamo il digiuno anche noi, vinciamo contro i Texans, perché tanto sono 1-2 e quindi li freghiamo che si rilassano un attimo, pensano di aver aggiustato tutto. E invece sono anche loro in una situazione difficile, e loro hanno Deshaun Watson, e loro hanno Deshaun Watson. Cioè, se vai a giocartela a chi segna di più, io ho paura che vincano loro. Ho paura che vincano loro. Penso un 34 a 28 per loro. Ti do intanto le statistiche prima di sentire cosa pronostichi per la partita di domenica tu. No, effettivamente anche il buon Stefon Diggs, che è stato arrivato nella Lega nel 2015, aveva fatto le 100 yard, perché nel 2015 aveva già fatto partite da oltre 100 yard, quindi la statistica era assolutamente errata, non era corretta. E anche Percy Harvin nel 2009, sono andato a vedere, aveva anche lui fatto una partita ti dico anche contro chi, da 101 yard contro Chicago, quando vincemmo 36 a 10, e lui aveva ricevuto 6 palloni degli 8 che gli erano stati lanciati il 29 11 del il 29, sì, novembre del 2009, e era il suo anno da rookie. Stessa cosa, come ti dicevo, per Diggs, quindi nel 2016, anno da rookie lui nel 2015. Andiamo a vedere i game log del 2015 di Diggs, dove giocò addirittura la seconda partita da rookie, 7 ricezioni per
guadagnate con touchdowns.
129 yard su 9 target.
Sì, stavo riguardando la statistica. Effettivamente, la statistica dice: Justin Jefferson è diventato il primo rookie a guadagnare 100 yard in ricezione in una partita contro i Titans.
Sì,
E ha
infatti.
stabilito un nuovo record con le 175 yard, sì. Quindi mi sa che era una statistica limitata alle partite giocate contro i Tennessee Titans.
No, anche perché sennò veramente mi deprimevo, invece così mi deprimo un po' meno. Certo è che ci ha fatto ricordare almeno Francesco quel 1998, quel Randy Moss che piantò 3 ricezioni, 3 touchdown in un giorno del ringraziamento.
Io condivido la tua analisi, visto che tra l'altro credo da buon napoletano, credo nella cabala, un po' scherzando, un po' cercando di mantenere una vena di ottimismo, un po' così appunto perché credo nella cabala, avevo previsto 3 vittorie dei Vikings nelle prime 3 partite nella speranza che le cose andassero in quei termini e sono arrivate 3 sconfitte. E allora dico anch'io 31-20 per gli Houston Texans, nella speranza che anche questa mia previsione sia sbagliata. Spero di essere 0-4 con le previsioni e che arrivi finalmente la prima vittoria di quest'anno. Prima di andare però alla conclusione, lo ricordiamo, oggi è lunedì, quindi è la tarda serata di lunedì 28, e allora Ale, ti voglio incastrare con un'ultima domanda difficile. Stasera si giocherà probabilmente una delle partite già più attese e più belle dell'anno. Mi dispiace questo kick-off improbo alle 2:30, perché sarebbe veramente una partita da guardare. Lo ricordiamo, si sfideranno Kansas City e i Baltimore Ravens. Ti chiedo quindi di raddoppiare la tua previsione già fatta per la partita dei Vikings e ti chiedo un pronostico per Chiefs Ravens di stanotte. Credo la partita, non ricordo se si gioca, mi sembra Baltimora, vado a verificare subito.
Anche perché mi hai fregato, nel senso che tanto domani quando esce il podcast già ho sbagliato. Ti dico, secondo me
Baltimora.
vincono i Ravens. Per me vincono i Ravens. Mi aspetto una super partita di Lamar Jackson e la difesa dei Ravens è veramente tosta, molto molto tosta. Comunque ci sarà la rivincita ai playoff. Secondo me queste due sono le squadre che arrivano al championship dell'AFC. Quindi si danno appuntamento, si danno un famoso ci vediamo fuori, il fuori è inteso come il championship game dell'AFC. Però per me stasera vincono e i nostri ascoltatori lo sanno già come è andata a finire, quindi possono buggerarmi come vogliono perché effettivamente dico che vengono i Ravens. Però adesso voglio saperlo anche da te.
Sì, e allora ti dico che saremo buggerati in due se le cose dovessero andare male per Baltimora, perché anche io quest'anno un po' dappertutto nelle varie previsioni di inizio anno ho Baltimora come la squadra che difenderà i colori dell'AFC nel Super Bowl. È una squadra che mi piace veramente tanto e credo in una specie di rotazione e quindi credo che questo sia l'anno dove Lamar Jackson fa fare il salto di qualità alla squadra. Li vedo vincenti stasera e li vedo a contendere il Vince Lombardi Trophy a febbraio dell'anno prossimo.
E con questa previsione, Francesco, è davvero tutto. Io ringrazio te, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio ovviamente Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tutti gli altri podcast di sport americani. Noi con Purple Valhalla vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Skol a tutti i tifosi vichinghi.
Un saluto anche da me e un saluto ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. Veleggiamo verso i 2000 ascolti, quindi è un ringraziamento veramente caloroso e speciale a tutti gli amici di Purple Valhalla. È uno scol anche da me.